Siamo la pulce nell'orecchio.
Grazie e buongiorno, grazie per farci un po' di spazio nella vostra mattinata impegnata sicuramente del sabato mattina.
Ci guardiamo attorno ma anche un po' dentro, dai.
Sì.
E se tacciamo la settimana appena trascorsa per cogliere temi e attualità che trasformiamo in domande e commenti insieme ad un ospite che ci offre uno sguardo supplementare per riuscire a leggere, decodificare almeno un pezzettino di questo mondo così complesso.
Sempre più complesso ogni giorno che passa, sempre più complesso ogni sabato che passa. Siamo qui anche per quello nel nostro, diciamo poco, ma comunque con grande impegno professionale. Buona mattina quindi da Maria Pebelloni, Elena Caresani, Mattia Pianezzi in regia, Michela De Perdrini al centralino.
Per leggere insieme le notizie scelte dal Mare Magnum dell'attualità settimanale, con noi oggi c'è Andrea Bignasca, direttore dell'Antiken Museum di Basilea, il museo dell'antichità. Buongiorno.
Buongiorno.
È una delle istituzioni culturali più importanti della Svizzera nell'ambito dell'archeologia. Poi qualche parola in più ancora sulla biografia di Andrea Bignasca.
Beh, ricordiamo intanto che è dottore in archeologia, ha organizzato molte mostre sulle culture del bacino mediterraneo, ma ha avuto anche l'esperienza, quella che tutti immaginano, sognano quando si parla di archeologia. Quindi è stato nei siti di ricerca, ha scavato in Egitto, Siria, Grecia, Italia, Svizzera e in particolare a Petra. Poi magari avremo anche tempo di parlarne. È docente al Dipartimento di Archeologia Classica all'Uni di Basilea.
Le vogliamo fare subito una prima domanda prima di entrare nell'attualità vera e propria. Come è nato l'interesse per l'archeologia?
Ma è nato abbastanza presto, devo dire. Avevo visto un documentario da ragazzo sulla scoperta di Troia da parte di Heinrich Schliemann. E mi aveva impressionato moltissimo questa scoperta nata dalla lettura di un libro vecchissimo collegata al mistero della ricerca di una città scomparsa, trovata appunto grazie ad Omero. Lì ho deciso di studiare archeologia. I miei genitori mi hanno sostenuto, per fortuna, e quindi sono andato avanti.
Quindi dopo Schliemann lei ha gli stessi luoghi ad andare avanti negli scavi.
E quindi immaginava, no? Perché spesso quando si parla anche con i giovani, l'archeologia ha quella parte naturalmente di acquisizione di una parte della storia dell'umanità, ma poi c'è quella parte della mano sporca, della soddisfazione di scavare, di spennellare. Quali delle due parti erano prevalenti quando lei da giovane, seguendo questa lettura, ha pensato di fare l'archeologo?
Sicuramente la parte relazionata al momento della scoperta, quando si sta scavando, si sta lavorando sul terreno, appunto sporchi, magari sotto un sole cocente, e poi si scopre qualcosina, magari non così importante, però importante per la storia dell'archeologia o per la storia del sito. Questo è il momento più bello. Poi dopo un qualche anno ci si rende conto che lo scavare sul terreno può essere anche una cosa estremamente noiosa. Si passa delle giornate intere senza trovare niente e magari la scoperta la si fa soltanto l'ultimo giorno dello scavo, quando poi bisogna chiudere tutto e bisogna ripartire. E questo per finire è anche un po' un problema.
C'è un po' di frustrazione da mettere in conto, oltre al sogno di scoprire.
Ma non le manca un po' andare sui siti, o forse lo fa ancora?
Non lo faccio più, perché se si comincia a lavorare in un museo poi i problemi sono altri, insomma. Si cerca di fare il programma, di realizzare delle mostre, e se si scava ancora lo si fa nel proprio magazzino del museo.
E c'è lì tanta roba,
c'è
infatti.
Tanta roba.
La collezione permanente dell'Antiken Museum è molto vasta ed è sempre visibile. Adesso c'è una mostra di cui parleremo dopo, che è dedicata ai romani in Germania, insomma si chiama Ave Caesar.
Sì.
Un nome importante, evocativo, anche qua sta l'interesse dello storico, dell'archeologo, per appunto riportare, far riemergere dei pezzi di storia che riguardano poi tutti. Alla pulce nell'orecchio, in un certo senso, anche noi andiamo un po' a scavare, naturalmente in termini di tempo molto più ridotti, ovvero sull'arco della settimana, degli ultimi 9-10 giorni, per andare appunto a individuare quelli che sono i temi, i soggetti e gli argomenti che poi riproponiamo durante questa prima ora. E quindi direi che è tempo, Elena, di cominciare con la prima notizia scelta.
E parto dall'ultimo numero di Time, che esce con due copertine diverse. Sono dedicate a due volti tra le 12 donne dell'anno che la rivista americana ha selezionato tra quante hanno avuto un impatto significativo sulle rispettive comunità. Cose come queste servono a mettere in luce figure straordinarie che lavorano per un mondo più equo, che costruiscono ponti tra generazioni, comunità, confini e con il loro impeto e coraggio cercano di darci un futuro migliore. Naturalmente non è sfuggito a nessuno che tutto ciò esce in prossimità della giornata della donna che ricorre l'8 marzo. C'è Aisha Siddiqua, 24enne, pakistana. Dopo aver visto l'impatto delle alluvioni nel suo paese, si è presentata alla conferenza sul clima di Sharm el-Sheikh con un testo poetico per portare umanità e arte nel dibattito sul clima allo stallo. C'è Masi Alinejad, giornalista iraniana in esilio per avere denunciato la corruzione nel suo paese. Sfuggita ad un omicidio, rapita due volte, che oggi sostiene le manifestazioni contro il governo che l'Iran reprime con la violenza. C'è Veronica Cruz, attivista femminista messicana che dopo aver creato condizioni sicure per le sue concittadine che chiedono la pillola abortiva, sta supportando le americane dopo che la Corte Suprema ha abolito la sentenza con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l'aborto negli Stati Uniti. C'è Aniel Franco, ministra per l'uguaglianza razziale nel nuovo governo brasiliano. Era entrata in politica dopo l'assassinio della sorella. Dice: ho perso la paura quando me l'hanno uccisa. Ora combatto per qualcosa di molto più grande di me. C'è anche Ramla Ali, pugile professionista, modella e filantropa, che ha rappresentato la Somalia alle Olimpiadi di Tokyo. Giorni fa ha vinto un incontro incurante di un grave problema di salute perché questo titolo la potrebbe far arrivare ai mondiali e così dare più visibilità al suo Sister Club, che aiuta donne vittime di violenza domestica oppure appartenenti a minoranze, e tra i suoi obiettivi ha quello di destigmatizzare il significato di essere un rifugiato. Tra loro Time ha inserito anche delle celebrità. C'è la star Kate Blanchett, candidata all'Oscar 2023, e lo sapremo tra pochi giorni, il 12 marzo, se vincerà. Questo per l'interpretazione di Lydia Tarr, direttrice d'orchestra accusata di abuso sessuale. Kate Blanchett è in prima fila nel cambiamento di mentalità a Hollywood e non ha avuto paura di un ruolo con aspetti riprovevoli, anche perché dice a Time: siamo tutte creature imperfette, siamo coraggiose, nobili, generose e collaborative, ma siamo anche il lato oscuro di tutto ciò, perché le donne sono esseri complessi. Ne ho nominate 6 tra le 12 selezionate dalla rivista, ne conosco tante altre che poi non vanno sui giornali: Abiba, Victoria, Valeria, Bianca, Sofia, Tania, Aisha, Masha, Guadalupe, Giulia, e potrei andare avanti. Amiche, siamo tutte noi, siete tutte noi.
Andrea Bignasca, profili di donne straordinarie delle quali il mondo ha più che mai bisogno, mi permetto di dire: libertà, giustizia, umanità e arte, insomma, donne che si impegnano proprio per cambiare le cose in questo mondo, un esempio naturalmente sempre potente. Grazie anche a questa lista. A volte la lista sembra un po' una cosa così telecomandata, e invece potrebbe essere utile.
Senz'altro, secondo me è utilissima, ed è utilissimo anche insistere sul tema della donna nella nostra società, anche in Svizzera, dove siamo così avanzati su tanti punti di vista. Ci sono pur tuttavia ancora oggi delle differenze di salario, per esempio, oppure delle differenze anche a livello di certi posti di comando, dove si preferiscono gli uomini e non le donne. La lista che ha appena menzionato, con tutte queste personalità, mi ricorda una collega che si chiama Elisa Bortoluzzi Dubach, e che tra l'altro è conosciuta anche in Ticino perché insegna ogni tanto anche a Lusi. Insegna filantropia, mecenatismo, sponsoring, fundraising, e ha scritto un libro dedicato alla filantropia al femminile. È andata cioè a intervistare una decina di donne filantrope, chiedendosi come mai una donna diventa filantropa e qual è la differenza rispetto alla filantropia maschile. Sono usciti dei risultati simili a quelli che ha citato lei adesso. La donna è generosa in maniera molto più emotiva dell'uomo, si relaziona per esempio a dei fatti che le sono accaduti personalmente, anche fatti terribili, grazie ai quali poi va lei stessa a dare soldi, ad aiutare proprio sul terreno, magari ad Haiti dopo il terremoto, e si impegna di conseguenza. Quindi trovo molto interessante quello che ha fatto il Time, assolutamente necessario, insomma.
Adesso c'è un altro redazionale, questa volta Maria Pia.
Partiti per vivere, naufragati con i loro candidi sogni e le loro poche cose di bambini. In poche istantanee si potrebbe riassumere il dramma di questo naufragio, bambini affogati che nessun afflato di vita vedrà più sorridere o inventarsi un mondo diverso, perché stanno in fondo al mare o in una bara senza amore e senza nome. Immagini che non avremmo più voluto o potuto sopportare a monito di una politica europea migratoria che fa acqua da tutte le parti, lasciando agli scafisti pertugi fin troppo grandi per speculare sulla disperazione delle persone in cerca di vita. Una storia che si ripete dalle origini dell'umanità, non l'abbiamo certo inventata noi contemporanei, la migrazione. No, si migra da che la terra esiste, poi abbiamo magari inventato le menzogne per non affrontare il problema. Mai banalizzare una guerra, mai banalizzare le migrazioni, che di queste guerre sono figlie e nipoti. L'ultima strage della migrazione, questo ci deve ridare la consapevolezza che le persone fuggiranno sempre se rischiano di morire. Quindi guardiamo in faccia a questa miseria, a questa umanità dolente, perché serve un forte impegno della comunità internazionale per rimuovere le cause alla base dei flussi dei migranti. Questo ha detto giovedì il presidente italiano Mattarella. L'Unione Europea deve assumersi la responsabilità di governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani, impegnandosi direttamente in politiche migratorie comuni. Sì, perché Munica, Jafar, Seia, Nori non sono morti perché sono partiti, sono morti perché nessuno li ha salvati. I loro vestitini, i loro giocattoli sono lì come spine per tutti, spine che potremmo togliere superando le nostre naturali paure dell'altro. Esistono piani dimenticati in polverosi cassetti a Bruxelles per aggiornare e riformare le norme europee in materia di asilo e migrazione, anche se da tempo l'UE non interviene più sulle scelte di paesi come Italia e Grecia che ostacolano i soccorsi in mare delle ONG o sottoscrivono accordi bilaterali con i paesi di origine e transito. Tempo allora forse di recuperare quei documenti di riforma. Già nel 2020 era stata presentata una proposta di nuovo patto sull'immigrazione che tentava di superare il regolamento Dublino, datato ed iniquo, verso i paesi di frontiera, poiché obbliga il primo paese dell'Unione, in cui i migranti mettono piede, a gestire per anni procedure e controlli. Un vero fardello che nessun paese da solo può sostenere. Per questo nel corso degli anni si è proposto di sostituire al criterio del primo ingresso, quindi Dublino, un meccanismo di equa ripartizione tra i 27 paesi UE. Per questo barcone naufragato a pochi metri dalla riva, lo sappiamo ormai, la distrazione, la malavoglia, la noncuranza hanno innescato una serie di errori e leggerezze al sistema di salvataggio che avrebbe dovuto garantire in nome del diritto internazionale il soccorso ai migranti. La barca spezzatasi a pochi metri dalla riva si chiamava Summer Love, atroce ironia per un sogno che insieme alla responsabilità occidentale si è disintegrato per ogni bimbo, ogni donna d'Iran, Pakistan, Afghanistan, Siria. Chiudere le frontiere non serve, chi è in pericolo di vita seguiterà a fuggire come si fa dall'origine della vita. E visto che guerre, dittature, sfaceli economici, crisi climatiche e terremoti in Europa, Asia, Vicino Oriente e Medio Oriente ve ne sono moltissime, meglio forse rimettersi a disegnare una nuova politica europea per le immigrazioni. Anche la Svizzera ha un suo posto al tavolo di lavoro.
Andrea Bignasca, direttore dell'Antiken Museum, nel Mediterraneo, culla della nostra civiltà, succedono queste cose che si rischia di abituarci, sì.
È proprio quello il problema. Ci siamo abituati a queste cose terribili, ci siamo abituati alla guerra in Ucraina, a sentire tutte queste notizie negative, e non va bene. Io ho sentito questa notizia del naufragio la prima volta qualche giorno fa al telegiornale sulla Rai. E sono entrati immediatamente in materia, era la primissima notizia, non hanno neanche salutato i telespettatori, hanno semplicemente detto KR46M0 e poi hanno spiegato che cosa voleva dire. KR sta per Crotone, 46 è il numero della 46esima vittima, M perché è un maschio e 0 perché non aveva nemmeno un anno, quindi era un bambinetto morto in questa tragedia. È stata una presentazione, dico, molto emotiva, ed è così che bisogna fare per toglierci da questo nimbo dell'abitudine a sentire queste terribili notizie e a non reagire. Quindi non è una bella cosa, però dobbiamo assolutamente intraprendere qualche cosa. Come diceva lei, le migrazioni ci sono dall'antichità, ci sono sempre state. E il motivo è sempre stato lo stesso. Si partiva da una situazione di carestia e quindi si voleva emigrare da questa zona e andare a cercare dei posti migliori. Quindi non è un fenomeno nuovo, è un fenomeno che è ricostruibile in tutta la storia anche dell'Europa.
E poi ci vuole coraggio comunque a partire quando ci si sa che non, cioè quando non si sa niente, quando non si sa dove si arriverà, che cosa si troverà lungo il viaggio.
Infatti. Noi stiamo preparando una mostra sugli Iberi che apriremo in novembre, quindi questa civiltà della Spagna preromana, ma è scientificamente provato che questi venivano dall'Africa, quindi sono emigrati in Europa nel periodo neolitico intorno al 5000-6000 a.C., sono venuti in Spagna perché già allora in Africa non si poteva più vivere, cercavano una terra migliore. Quindi sono fenomeni continui dai quali dovremmo finalmente una volta imparare e cercare di risolvere il problema anche nei paesi di origine. Non aspettare che arrivino da noi, insomma.
C'è anche un altro elemento, no? Lei che è archeologo, ma che comunque, diciamo, nella sua esperienza di archeologo è entrato in possesso anche di quella chiave che fa relazionare più facilmente le culture diverse, no? Tra di loro, perché come archeologo lei va incontro alle civiltà, alle culture diverse con diciamo, una preparazione un po' più costruita e strutturata. Quindi anche queste paure, no? Siamo ritornati in un tempo dove la paura dell'altro, e intendo magari a volte del vicino di casa, o dello stesso quartiere, crea proprio delle scintille. Questo anche passa attraverso la cultura, l'educazione, attraverso così un sostegno a quella che è la curiosità per quello che non conosciamo.
Senz'altro, ci siamo un po', abbiamo costruito dei muri. In Europa ci dividiamo fra italiani, tedeschi, francesi. Se pensiamo a come si è formata l'Europa dopo le invasioni o a seguito delle invasioni barbariche, l'Europa era già in mano ai romani, quindi era ampiamente romanizzata dalla parte sud dell'Europa. Poi sono arrivati questi barbari, queste tribù germaniche che scappavano da altre tribù eurasiatiche che spingevano da dietro. Ad un certo momento, nel IV-V secolo d.C., l'Europa è formata da una commistione incredibile di popolazioni romane, galliche, germaniche. E anche a livello archeologico, se si scava una tomba di un principe germanico, non sapendo chi fosse questo principe, non si riesce subito a stabilire se era un principe germanico, celtico oppure un generale romano, perché i resti materiali sono talmente misti che testimoniano una civiltà completamente mescolata a tutti i livelli etnici.
Interessante quello che lei ci racconta, che probabilmente si può vedere nella mostra appunto Ave Cesar, con appunto i reperti ritrovati lungo il Reno che appunto attraversa gran parte dell'Europa. Adesso è un momento musicale. Ieri è uscito, era la data ufficiale di uscita del nuovo singolo di Diodato, e sono sicura che molti hanno piacere di sentirlo. Così speciale.
Ora che stare insieme è reato, non ho mica capito nome dare alla mia solitudine, ma qualcuno me lo ha già consigliato, è un gesto verso lo Stato, facciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani, che mi bruciano le mani, che mi chiudo dentro casa per sperare in un domani. Che non puoi darmi un bacio sulla bocca senza riempirti di interrogativi. E i giorni allegri sembrano così lontani, quegli abbracci spensierati che scambiavo con gli estranei. Quando pensavo che bastasse un po' d'amore a cancellare tutti i nostri mali. E invece cos'è? Adesso cos'è? Questa paura che mi chiude in gabbia, che mi fa pensare a quanto fosse tutto così folle, tutto così speciale. Avrei dovuto darti un altro bacio e dirti aspetta che ritorni il sole. Invece di lasciarti andare via, invece di lasciarti andare. Ma ora che la mia casa è splendente, questo disinfettante, vorrei potesse disinfettarmi la mente per avere tutto quanto più chiaro, tutto così evidente. Da poter dire di essere stato un deficiente. Che tempi strani, ho due buchi nelle mani da cui scorrono via i sogni che ho difeso fino a ieri. Li lascio uscire come figli per il mondo, che almeno loro forse sanno dove andare. E ogni finestra sembra un quadro sempre uguale, da cui guardo un mondo fermo che non posso più toccare. E io che speravo che bastasse un po' d'amore per non sentire più nessun dolore. Cos'è? Adesso cos'è? Questa paura che mi chiude in gabbia, che mi fa pensare a quanto fosse tutto così folle, tutto così speciale. Avrei dovuto darti un altro bacio e dirti aspetta che ritorni il sole, invece di lasciarti andare via. Invece di lasciarti andare. Che so che ciò che ho perso era speciale. Così speciale.
Era il nuovo di Diodato, intitolato Così speciale. Sono le 10:28 minuti, questa è Rete 1 ed è La pulce nell'orecchio.
E siamo ancora nella prima ora, insieme al direttore dell'Antiken Museum di Basilea e il dottore in archeologia Andrea Bignasca, per condividere domande, spunti sull'attualità della settimana e riflettere su quelli che proprio sono gli elementi che abbiamo finora analizzato e che continueremo ad analizzare insieme a lui e grazie al, diciamo, all'osservatorio suo particolare della storia dell'archeologia.
E questo è il momento in cui al nostro ospite chiediamo un esercizio, quello di portarci la notizia, una notizia che l'ha colpito durante la settimana o negli ultimi 10 giorni. Lei cosa ha scelto?
Io ho scelto una notizia che ho trovato sul portale online della radio e televisione svizzera, che seguo abbastanza, insomma. Si tratta di due artisti ucraini, Sonia Atlantova e Oleksandr Klimenko, che usando delle casse di munizione, usate naturalmente, in legno, ci dipingevano delle icone nella tradizione proprio orientale, delle icone russe e orientali. Lo fanno per un motivo, dicono loro, terapeutico, nel senso che queste casse di munizioni naturalmente ricordano gli orrori della guerra. D'altra parte però sono poi anche delle immagini, quelle che dipingono loro, immagini di speranza, di bontà e che aiutano a combattere la paura che queste persone hanno evidentemente per questa situazione terribile. E quello che mi ha colpito sono anche questi dipinti che si rifanno ad un'antichissima tradizione orientale che poi ha anche il suo riscontro nell'Occidente greco, per esempio dell'antichità, no?
E sono comunque immagini di fede.
Sono immagini di fede, c'è la Madonna che protegge i campi fertili, come già la divinità greca Demetra faceva 2500 anni fa, o Cere per i romani. Poi c'è il San Giorgio che uccide il drago, come faceva Cadmo Fenicio. Oppure c'è il San Michele che uccide Satana. Sono tutte delle immagini che si rifanno ad immagini antichissime e che mi hanno molto colpito e che possono anche essere viste in Svizzera, perché attualmente questi dipinti, queste icone, sono visibili al convento di Ilanz e in aprile saranno nella chiesa di San Pietro e Paolo a Berna, quindi abbiamo la possibilità anche di andarle a visitare.
Sublimare la paura della morte, sublimare l'atrocità della guerra attraverso l'arte, anche questa, stiamo riprendendo un po' un tema che ritorna, Primo Levi insegna e molti altri, quando hai solo l'arte per, come dire, lanciare un messaggio di speranza, ma anche di coraggio e dire...
Assolutamente, infatti, questo è anche un po' il senso di tutta l'operazione. Tra l'altro si possono acquistare queste opere. Tutto il ricavato andrà devoluto alla costruzione di ospedali in Ucraina per curare quelli che sono stati colpiti dalla guerra.
Secondo lei l'arte sta facendo abbastanza per aiutare un paese che è stato aggredito da un altro, cioè insomma in questa guerra?
Secondo me si stanno facendo tantissime cose, naturalmente come operatori culturali abbiamo tanto da dire ma possiamo fare ben poco. Ci sono tante iniziative veramente lodevoli per salvaguardare il patrimonio culturale dell'Ucraina, trasportando le opere in paesi occidentali, conservandole nei musei. C'è il Kunstmuseum di Basilea che sta presentando una mostra di dipinti provenienti da Kiev, quindi dando una panoramica di tutta quella che era l'arte ucraina fino allo scoppio della guerra. Sono iniziative molto importanti per sensibilizzare anche qui in Occidente, però non risolvono direttamente la questione sul terreno, insomma.
Però io ho piacere di sottolineare ancora di più, no, l'impegno, perché osservare, cogliere e impegnarsi a far emergere opere, diciamo, quasi d'arte primitiva, anche se si ispirano alle icone tradizionali, quella che è la notizia che ci ha portato, ovvero questi, immagino, anche giovani che tentano di riprodurre delle icone con il resto dell'artiglieria, e avere qualcuno che in Svizzera se ne è accorto, l'ha portato in Svizzera, lo espone e ne fa anche una raccolta fondi, direi che è comunque un impegno molto importante.
È straordinario, è sicuramente un ottimo segnale, è quello che possiamo fare e quindi senz'altro lo facciamo.
Quindi un invito, ricordiamo ancora i due posti dove sono...
Ilanz?
Il convento di Ilanz fino al 26 marzo e poi dal 2 al 30 aprile le opere saranno la chiesa di San Pietro e Paolo a Berna.
Una bella opportunità per un giro.
Un'occasione, appunto. Sì. Abbiamo dato una traccia proprio per chi avesse voglia di sostenere in maniera comunque importante quello che è oggi il conflitto che seguiamo da oltre un anno, ahimè, e speriamo di dover smetterla poi di raccontare questa atroce guerra. Per la pulce nell'orecchio che avanza con i suoi scavi, abbiamo definito oggi scavi attraverso l'attualità della settimana, è tempo del terzo editoriale, Elena.
Sono pronti e stanno per essere consegnati due nuovi manoscritti alla Future Library a Oslo. Future Library, biblioteca del futuro, è nata nel 2014 con la piantumazione di 1000 alberi che stanno crescendo e formando una foresta nei pressi di Oslo e arriverà a compimento nel 2114, a 100 anni dalla sua fondazione. Funziona così. Ogni anno un'autrice o un autore consegna un testo inedito, romanzo, poesia, racconto, saggio o altro, e lo chiude in una scatola sigillata che verrà conservata per decenni in una sala della biblioteca di Oslo, costruita appositamente con legname del luogo. La si può visitare, ma solo per vedere la lista dei celebri nomi di cui sono serbati i libri segreti. Gli alberi crescendo... Nel 2114 forniranno il materiale per produrre la carta che servirà a stampare questa antologia di inediti e nessun libro può essere letto prima di quell'anno da nessuno. Come un messaggio in bottiglia dato alle acque che forse qualcuno un giorno troverà su una spiaggia tra gli scogli o in fondo al mare. Gli autori non vedranno mai le proprie opere stampate se non gli ultimi a consegnare verso la fine del secolo o all'inizio del prossimo. Nulla di compiuto vedrà mai l'artista che ha dato vita alla Future Library, Kate Patterson, nota per altre idee grandiose. Ha mappato stelle morte, trasmesso il suono di un ghiacciaio che si scioglie, rispedito nello spazio polveri di meteorite rifusa in un blocco, insomma fa cose così. Si può acquistare un certificato che garantirà una copia stampata quando sarà il momento. La fondazione la consegnerà a un discendente che sarà testimone di un passato che nessuno aveva visto prima. Gli autori invitati di ogni lingua e cultura vengono scelti per la loro abilità nel catturare l'immaginazione e per saper parlare ad ogni generazione. Poi a loro volta dicono alcuni tra i partecipanti, c'è da confrontarsi con tante domande. Sono un autore senza tempo? Per chi scrivo? Cosa rende un testo senza tempo? O ancora, nel futuro capiranno la mia lingua? Dalla creazione nel 1989 del World Wide Web, grazie a Tim Berners-Lee, all'uscita dei primi libri digitali con l'espansione dell'internet, alla nascita di Amazon, che inizialmente sembra un tempo lontanissimo, vendeva solo libri, il mondo dell'editoria, come lo conoscevamo, è stato messo in discussione. La tecnologia procede tanto rapidamente che non possiamo sapere, se non sperare, che si stampino testi in futuro, che le biblioteche esisteranno ancora con i loro scaffali e le loro pareti in muratura. Ma comunque il progetto di Kate Patterson ci dà la speranza che almeno quelli raccolti dalla Future Library ci saranno.
Piantare libri come alberi è un messaggio davvero fantastico ad augurio, ad auspicio di generazioni nuove ai quali si spera non dover lasciare solo quello che oggi come oggi occupa e preoccupa tutti noi. Andrea Bignasca, lo ricordiamo, dottore in archeologia, direttore dell'Antiche Museum, che cosa le suscita questo progetto?
Ma devo dire, confessare sinceramente che non avevo nessuna idea di questa libreria del futuro. Però trovo il progetto molto interessante perché mette in discussione tante cose, in particolare il tempo che passa e le cose che cambiano. Naturalmente come archeologo il tema del tempo è un tema fondamentale. Non sappiamo per nulla che cosa sia questo tempo, sia a livello filosofico che a livello anche fisico. Ci sono tanti colleghi che fanno espertissimi di fisica quantistica che hanno una definizione completamente diversa di quella che abbiamo noi del tempo. Che cos'è questo tempo che passa? E se passa, dove è andato a finire? Che cos'è il futuro? Come si possono definire esattamente queste cose? In fondo non lo sappiamo per nulla. Ci sono dei modelli, ma non sappiamo nulla. Si nota soltanto che si dimentica tantissimo e che quindi la ricostruzione del passato diventa una cosa assolutamente fondamentale, per esempio attraverso l'archeologia o la ricerca nelle fonti. Però si dimentica veramente troppo.
E col digitale io temo sempre che possa esserci il cosiddetto blackout, il virus, qualcosa che in un attimo possa cancellare tutto, mentre ciò che sta sulla carta è più difficilmente distruttibile, ciò che è scritto su una stella evidentemente ancora meno, ancora più difficile da distruggere, però lo stesso fate una fatica notevole voi come archeologi a ricostruire i passaggi, a trovare tutti i pezzi per costruire una storia.
Infatti, perché è una questione anche di interpretazione. Quello che è successo anche solo 100 anni fa aveva una prospettiva completamente diversa. Qui mi viene in mente la nonna di mia moglie, che ha fatto 100 anni e che per l'occasione è stata intervistata dalla RAI. E l'intervistatrice era una giovane di 20 anni che poneva delle domande anche con un vocabolario naturalmente attuale, mettendoci un qualche anglicismo che la nonna non era riuscita a capire. Sapeva benissimo, sono davanti alle telecamere, devo dire qualche cosa, era molto viva dal punto di vista intellettuale, quindi ha risposto, però ha risposto un po' a caso. Proprio perché lei viveva in un altro mondo, aveva vissuto le due guerre mondiali e quindi parlava di temi che andavano bene allora e che oggi invece sono un po' messi da parte. Parlava di onestà, parlava di lavoro, parlava di questi suoi ricordi, ma non rispondeva esattamente alle domande che le avevano fatto, perché non capiva neanche la lingua e il modo di porre queste domande. Questo mi ha fatto veramente riflettere. Anche noi archeologi, quando interpretiamo qualche cosa che è vecchio di 2000 anni, lo facciamo con la mente di oggi, con tutte le conoscenze che abbiamo, e dimenticando che allora c'era una prospettiva completamente differente.
Contestualizzare è un lavoro importantissimo. È bellissimo l'esempio della nonna di sua moglie, perché ci tocca tutti, a volte di generazione in generazione abbiamo questa difficoltà di comprensione, oltre che di linguaggio, proprio di esperienza. E quindi qua torniamo, no, al pericolo di dimenticare, un pericolo che è legato anche ad un oggi che è soggetta, quantomeno oltre che alla longevità, al pericolo della perdita della memoria individuale.
Sì, senz'altro. Penso che sia anche una forma di autodifesa. Se si riesce a dimenticare, si riesce a dimenticare anche le cose terribili. E quindi si può andare avanti. Secondo me la vita cerca sempre di dare una via d'uscita anche nelle situazioni più brutte, in maniera da riuscire ad andare avanti ancora un pochettino. E quindi il dimenticare in fondo potrebbe essere una forma di autodifesa. Per noi che invece cerchiamo di ricostruire il passato è un problema, insomma, e quindi si cerca, sulla base di tutte le informazioni, gli indizi disponibili, di ricostruire qualche cosa, pur sapendo che alla fine la ricostruzione è soltanto precaria.
Tra poco andremo avanti con il quarto editoriale di oggi. Prima però ascoltiamo Stromae con Santé.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Thank you.
frotter, frotter. Mieux vaut ne pas si frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin-pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
L'artista Stromae, l'enfant terrible, così definito, l'enfant terrible della Belgique e del panorama francofono, canzoni che da almeno un buon decennio, diciamo, hanno anche un'incisiva attività critica su quelle che sono appunto le mode del momento. Qualcuno ricorderà forse una delle sue canzoni che puntava il dito contro Twitter, che escludeva i rapporti diretti in nome di un piccolo scambio così verbale, insomma, un personaggio che fa sempre discutere.
Un titolo che forse ha a che fare anche con il prossimo editoriale. Maria Pia Belloni.
C'è qualcosa in questo Santé, c'è qualcosa anche che ci riporta alla storia della suocera del nostro ospite Andrea Bignasca, che parlava di lavoro, di coscienza, di impegno, no?
Sì. Beh, esatto. Sì, sì.
Ora et labora, in effetti così ho intitolato questo pezzo, ora et labora ed il risultato ti onora. Il vino è poesia imbottigliata, scrisse non so più chi, di sicuro il vino è frutto di un lungo, operoso, incessante lavoro ed amore con e per la terra, quindi per la vita. Un lavoro che oltre alla conoscenza della natura richiede anche una bella carica di creatività e coraggio per scommettere su innovazione con ardore. Come ha fatto, per esempio, una non più giovane dai tempi che la incontrai, vigneron del Canton Vallese. Perché parlo oggi di lei? Ebbene, perché ad essere oltre che essere un personaggio assai particolare, Marie-Thérèse Chapat, tra le prime e poche donne ad occuparsi di vino in un cantone che dire maschio è dire poco, Marie-Thérèse Chapat di Fuy, Basso Vallese, ha appena ricevuto un premio che ogni viticoltore di razza sogna per tutta la vita. Lei lo ha conquistato qualche giorno fa. Dopo aver ricevuto per 2 anni di seguito 99 su 100 dalla guida Parker, che corrisponde al Nobel per la viticoltura, Marie-Thérèse ha ricevuto 100 su 100, una prima svizzera. Un breve appunto sul funzionamento della guida. Il sistema dei 100 punti di Robert Parker è uno dei più comuni sistemi di valutazione dei vini, che descrive le diverse sfaccettature di un vino. Secondo The Wine Advocate, questi includono il bouquet, l'aspetto, il gusto, la finitura, il potenziale e il livello di qualità generale. Ma chi è Robert Parker? Tanti lo conoscono, lo so, ma lo ricordiamo: è il più potente critico di vini del mondo, quello che tutti gli specialisti definiscono come il padre della critica enoica e dei punteggi del vino. Parker, poco prima della pandemia, aveva lasciato la The Wine Advocate, che però porta ancora il suo nome ed è egregiamente gestita dal team di Parker, che negli anni ha formato sopraffini specialisti del vino. Ma torniamo in Vallese, al domaine di Marie-Thérèse Chapat. Un modello per la vinivticoltura svizzera con un occhio speciale al biologico, che con la sua Petite Ervine Cru, grain par grain, vino dolce, ha appunto ottenuto 100 su 100 dalla guida Parker. Ricordiamolo, una prima svizzera per una donna che alla ribalta preferisce l'ombra delle foglie dei suoi vitigni e della sua terra, dove da decenni studia, cerca, lavora, rinnova la vigna ed il suo prodotto. Perché lei fare vino è soprattutto poesia, creatività e in seguito naturalmente condivisione sociale, condividere un buon bicchiere di vino, un prodotto nobile che grazie a lei da mercoledì sarà conosciuto in tutto il mondo. Anche appunto se Maria Teresa ha annunciato che il vino premiato da Parker 100 su 100 è stato per ora prodotto in limitatissima quantità. Un'opera d'arte, dicevamo, che molti nel mondo tenteranno di accaparrarsi dopo questo 100 su 100, ma che lei vorrebbe solo gustarsi con i suoi amici in un angolo della sua vigna, perché oltre al lavoro a lei appunto interessa la condivisione della cultura, di quella fatica, di quella poesia appunto che solo la terra sa offrire, anche alcuni libri in realtà, infischiandosi un po' del premio, dei prezzi dei suoi vini che man mano salgono. Salute quindi e complimenti a Maria Teresa. Un ultimo appunto doveroso di informazione per dire che gli esperti di Robert Parker Wine Advocate hanno degustato oltre 280 vini svizzeri, 67 di 67 diversi produttori, 30 della Svizzera tedesca, 14 del Vallese, 15 dal resto dei cantoni romandi, 8 dal Ticino. Oltre alla Premier Arvin, premiata 100 su 100, hanno espresso apprezzamenti lusinghieri per quasi tutti i vini svizzeri assaggiati.
Allora, santé veramente, Andrea Vignasca, direttore dell'Antiken Museum di Basilea, che poi ha un nome un po' più lungo, ma oggi così per semplificare, un percorso lungo, arrivare ad avere un punteggio così alto, un percorso lungo anche nella storia per arrivare ad avere il vino buono in Svizzera e non solo.
Sì, è fantastico, è un ottimo risultato. Magari avrebbero dovuto cercare un po' di più nel Ticino, non lo so. Comunque, sì, il vino, ho sentito adesso, per Marie-Thérèse Chappat è poesia, opera d'arte, cultura. Questo è un concetto antichissimo, è un concetto degli antichi greci per i quali il vino era cultura. Quindi c'avevano la divinità dedicata al vino, Dioniso, era, che garantiva, insomma, la differenza anche fra la civiltà e il mondo barbaro. Chi non aveva il vino erano delle popolazioni barbariche, e questo differenziava i greci e la loro civiltà da tutte le altre. Quindi sì, mi fa molto piacere che la Svizzera come paese piccolo abbia ottenuto questo riconoscimento. E noto che ultimamente anche i piccoli produttori, anche i piccoli paesi ottengono questo tipo di riconoscimenti. Per esempio il Baden-Württemberg da noi è una regione della Germania, quindi si pensa vabbè, il vino tedesco non è granché, e invece era il vino che prima della Seconda Guerra Mondiale valeva anche nelle nostre regioni di Basilea, per esempio. Poi dopo la guerra è stato messo da parte e oggi è stato completamente rivalutato. Ci sono degli ottimi vini bianchi, anche soprattutto, che sono veramente squisiti.
Il vino comunque nella storia si è evoluto tantissimo, perché una volta era acido, si sa che quello dei romani era un po', diventava bevibile con l'aggiunta di miele, di datteri, di cose che insomma lo rendevano più gradevole.
Ci hanno pensato i vinificoltori a migliorarlo.
Sì, sì. Hanno tutti un livello di conoscenze enormi. Ci sono delle scuole per viticoltori, e quindi anche i piccoli produttori, anche Cipro per esempio, riesce a fare dei vini squisiti. Non bisogna per forza andare in Piemonte o venire in Ticino, ecco.
Comunque è vero, grazie per aver citato anche la zona della Germania. C'è tutta poi anche la zona della Mosella, che oltre, sì, che avere una storia diciamo più legata anche al passaggio dei romani, ha questa forza di produzione che non è proprio da ieri, ma è notevole.
Certo.
Visto che siamo arrivati vicino alla Germania, allora andiamo un attimo sulla mostra che c'è in corso adesso all'Antiken Museum, appunto una mostra che traccia la storia del fiume Reno che partendo dalla Svizzera poi arriva a nord.
Sì, è una mostra che parte dal Reno perché è il nostro fiume, insomma. E poi perché Cesare è arrivato intorno al 55 avanti Cristo con le sue legioni e ha portato, per così dire, la romanità a nord delle Alpi. E noi abbiamo voluto poi sviluppare il tema, vedere cosa è successo dopo. con le popolazioni che c'erano allora intorno al Reno, dalla parte sinistra i Galli, i Celti, e dalla parte destra le popolazioni germaniche. Abbiamo voluto vedere com'è nata questa Europa, che è nata in fondo con un impulso da sud, perché i Romani hanno portato la guerra all'inizio, ma poi hanno portato subito anche le infrastrutture, la civilizzazione, certi beni che non esistevano a nord delle Alpi. E poi appunto questa commistione di popoli che c'è stata immediatamente, grazie all'intervento dell'esercito romano, che ha portato alla nascita di una prima Europa, non ancora definita nei territori come oggi, comunque distribuita a destra e a sinistra del Reno.
Un grande lavoro di divulgazione, quello che state facendo, oltre che con questa mostra, anche con tutte le mostre che avete realizzato, ma questa in particolare appunto coinvolge, a mio avviso, anche la popolazione, no? Perché lo sappiamo, è una zona che anche sul territorio è costellata di ritrovamenti, di siti, cioè attorno a Basilea si può davvero andare a toccare con mano quello che la storia romana ha lasciato. Lei ha l'impressione, dal suo osservatorio naturalmente museale, ma ha l'impressione che poi le persone hanno piacere, hanno curiosità di andare proprio attorno, uscito dal museo, ad andare a toccare con mano, andare a visitare quello che gli archeologi hanno messo in luce?
Di questo ne sono convinto, in particolare anche nell'ambito di questo progetto, che non ci vede noi soli dell'Antiche Museum a fare una mostra. Siamo un gruppo di 38 musei distribuiti tra la Svizzera, la Germania e la Francia, tutti allineati intorno al Reno, e ognuno di questi musei presenta il tema del Reno sotto aspetti differenti. Quindi ci può essere l'aspetto naturalistico, artistico, economico, il Reno come fonte di navigazione, commerci e scambi, e noi presentiamo l'aspetto archeologico e storico. Quindi sono convinto che i visitatori poi si distribuiscono, se non proprio nei 38 musei, magari in 10, e vanno a visitare tutta la regione.
Abbiamo ancora pochi minuti, però c'è una cosa che voi praticate parecchio e altri musei pure, e volevo chiedere qualche riflessione in tal senso, cioè il fatto che oggi si usa molto il digitale, la ricostruzione con immagini, per mostrare delle opere che altrimenti potrebbero essere rovinate se venissero esposte per la luce, perché non lo so, l'umidità, insomma tante cose, e questo permette anche alle opere di essere viste da più persone. Ma tornando a questa tangibilità dell'oggetto, hanno altrettanto successo di quando le cose sono esposte nella loro materia originale?
Ma sì, penso di sì, insomma, si tratta di naturalmente di calibrare le cose. Gli originali devono sempre esserci e devono essere al centro dell'esposizione, secondo me. Comunque, soprattutto nel caso di opere così antiche e così lontane nel tempo, che tra l'altro ci arrivano in uno stato completamente frammentario, sono dei torsi senza la testa, sono delle sculture rotte, dei vasi rotti, si vede solo un frammento. È quindi importante riuscire a contestualizzare, e questo lo si può fare solo con il digitale, sia con ricostruzioni digitali, sia con contestualizzazioni anche geografiche per inserire nell'ambito geografico queste opere. E questo è un aiuto fondamentale. Noi poi concepiamo le mostre come una pièce di teatro, quindi ci sono diversi atti all'interno del percorso. C'è l'atto iniziale dove c'è un effetto di wow, così ci si proietta in una situazione completamente nuova, e poi c'è un continuo cambiamento di scena fino alla scena finale, che è quella che ti dà il messaggio da portare a casa, no? E questo lo riusciamo a farlo molto spesso anche grazie al digitale.
Ci sarebbe un'ultima curiosità legata all'attualità, ma sì, dai, facciamo, anche perché abbiamo l'esperto a disposizione. Allora, di questi giorni circola una notizia secondo la quale sarebbe stato individuato con delle telecamere speciali, quindi andiamo dalla Svizzera all'Egitto, ma d'altronde per un archeologo è un passo, proprio un passo e mezzo, sarebbe stato individuato un corridoio sotto la grande piramide di Cheope. Questa notizia è stata promossa, diciamo, dal responsabile del sito, che se non sbagliamo lei conosce anche. Sono quelle notizie che fanno che hanno un grande risalto, ma poi
Ma poi hanno, nella realtà sul terreno, sono un po' più, sono un po' meno importanti, ecco. Sicuramente è stato scoperto qualcosa, del resto abbastanza normale in queste grandi piramidi oppure nelle grandi tombe sotterranee dei faraoni della nuova dinastia. C'erano sempre delle porte segrete, dei corridoi segreti, dei pozzi malcelati che erano costruiti apposta per evitare che queste tombe fossero derubate già nell'antichità, perché nell'antichità si sapeva dove erano seppelliti i re, dove
c'erano già i tombaroli.
E quindi oggi fa sempre molto effetto dire è stata scoperta il nuovo passaggio segreto nella piramide di Cheope. Quando poi si va ad aprire, di solito si vede che è un passaggio che conduce nel nulla e che quindi, come nell'antichità, era fatto per depistare chi andava a aprire queste porte.
Ma conferma che erano abilissimi ingegneri, insomma, e anche capaci di intraprendere l'animo umano,
sì,
quindi capire che laddove c'era un tesoro era meglio creare qualche piccola trappola.
Senz'altro, anche perché i tesori nelle grandi tombe dei faraoni sono già state trovate tutte o nell'antichità oppure di recente, grazie agli ultimi scavi.
Andrea Vignasca, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione La pulce nell'orecchio, direttore dell'Antiken Museum di Basilea. Buon lavoro.
Grazie a voi e buona giornata.